What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Allora, intanto cominciamo con questo breve, famosissimo treno che arriva. Cioè, cosa c'entra con la fantascienza? Poi adesso ne parleremo un attimo di che cosa c'entra con la fantascienza questo. Adesso quello... Italia si scusa per il disagio. Poi c'è il famosissimo arrivo del treno dei fratelli Lumière, e questo è invece un brano, un piccolo brano di uno dei primi film di fantascienza della storia del cinema, ispirato vagamente al romanzo di Giulio Verne, proprio credo non fosse ufficiale come trasposizione, però comunque questa luna, vedete col sorriso. I seleniti, cioè quel razzo che respirano, vedete? Sono morti, soffocati. Io me ne frego, quelli i fascisti su Marte, vero? E quindi, ecco, questa è uno dei primi esempi di rappresentazione di una storia di fantascienza. E poi è la storia di fantascienza in quanto poi estrapolazione da parte di Verne di concetti che più o meno sentiva vicini. Quindi partiamo, questa è una delle prime rappresentazioni di come visive del cinema e poi appunto della fantascienza. La prima proiezione dei Lumière fu accompagnata da terrore, perché il pubblico non aveva idea di che cosa stesse guardando, vedeva una cosa e non aveva ancora attuato quel meccanismo per cui quello che, per cui il nostro cervello ci dice che quello è uno schermo, qualcosa proiettato su uno schermo. Non avevano assolutamente questa cognizione, quindi per loro il treno non era indistinguibile da un treno vero, almeno nella loro esperienza, per cui qualcuno si è spaventato. Questo cosa significa nella percezione delle cose? Significa che in quel momento non c'era assolutamente, diciamo, dissonanza tra l'oggetto rappresentato e un oggetto. Quella era una locomotiva, non era la rappresentazione o la ripresa di una locomotiva proiettata su uno schermo. Era a tutti gli effetti per loro una locomotiva, quindi non era spettacolo, era realtà. Già quando nel 902, quindi solamente 7 anni dopo, Méliès proietta questi film, c'è già una maggiore consapevolezza di assistere a uno spettacolo di finzione, come uno spettacolo teatrale. E lo spettatore sapeva benissimo di non vedere la luna, però allo stesso tempo, come dire, contestualizzava lo spettacolo e a quel punto vedeva comunque la luna, il viaggio sulla luna, però per quello che era una rappresentazione, nessuno aveva il pericolo di vedersi il razzo che gli stava, oppure oppure che l'aria venisse dispersa nell'atmosfera o altro. Quindi la fantascienza, in questo caso, era in tutti gli effetti uno spettacolo, e lo spettatore non si scandalizzava se la rappresentazione non era realistica, non era esattamente, perché d'altra parte non aveva modelli a cui ispirarsi, non c'erano le astronavi come per esempio abbiamo adesso, o i razzi che portano gli uomini nello spazio. Quindi quanto fosse vero o verosimile dipendeva semplicemente da quel rapporto, da quella sospensione dell'incredulità che vale nel cinema come vale nella letteratura. Alla stessa maniera, io accetto che il cinema sia in quel momento la rappresentazione di una storia, la rappresentazione di una storia. Quindi non è distinguibile dalla verità solo per non è reale, però allo stesso tempo accetto che quello spettacolo me ne dia una buona rappresentazione. Ora, in questi anni abbiamo assistito a un fenomeno, questi ultimi 2 anni, un fenomeno interessante, che è stata proprio nel rappresentare in diversi modi il futuro con la fantascienza, con mezzi che si sono evoluti nel tempo. Il cinema si è evoluto dai Méliès, si è evoluto dagli anni 60, e inizialmente, per esempio, se andiamo a ragionare su quello che era Star Trek, che è uno degli esempi che sono fatti in questo periodo, abbiamo assistito a cambiamenti nella rappresentazione di alcuni pilastri della costruzione del mondo di Star Trek. Per esempio, se andiamo a vedere queste due immagini, questo è Talos IV, questo è lo zoo di Talos, il pilota della serie Star Trek, questo è uno degli ultimi episodi di Discovery. Ora, queste due cose sono esattamente la stessa cosa, sono la rappresentazione di Talos, ma non sono Talos, nessuna delle due. È più vera questa? Sono più veri questi o più veri questi? Sono più veri questi o questi fiori? Per me sono veri entrambi. E forse il problema, personalmente, di rappresentare i fiori in questo modo perché si sono fatti così negli anni 60, una domanda che non riesco a pormi. Quello che immagino personalmente è che queste due rappresentazioni, essendo la stessa cosa, se avessero avuto gli stessi mezzi espressivi, ora li avremmo visti appunto così. Quindi se questa immagine avesse gli attori attuali, sarebbe quella, sarebbe rappresentata con questi strumenti. Quindi io posso anche guardare questa immagine oggi come se la vedessi per la prima volta e immaginarla per come la costruirebbero oggi. Non so se questo processo è un processo anche questo di sospensione dell'incredulità, perché è un processo che mi porta ad accettare la coerenza di questo mondo, cioè la coerenza interna al mondo di Star Trek, o la coerenza interna a un mondo narrativo. Questo perché andiamo ad altri esempi. Abbiamo visto come sono cambiate le cose. Sono esattamente la stessa astronave. Dal punto di vista narrativo è solo una questione di tempi, di contestualizzazione, diciamo, di tecnologie applicate, ma sono la stessa narrazione. Non sono due narrazioni differenti. Per quanto i puristi possano incavolarsi perché non vengono rappresentate, io trovo che rappresentare oggi una narrazione con gli stilemi visivi di 50 anni fa sarebbe un errore, perché il futuro, le narrazioni vengono costruite con quelli che sono gli stimoli visivi, gli stimoli sociali, culturali del tempo in cui vengono create. La mia idea è che fossero già in quel modo. Cioè, la mia idea è pensare che tutto quello che noi non vediamo nelle immagini del passato, in realtà in qualche modo esiste, perché esisterebbe se avessimo lo stesso vissuto. Un caso per me eclatante sono le console. Ora, queste sono rappresentazioni di console di computer moderne. Ora, vi sembra mai possibile che con un mondo attuale io possa oggi estrapolare e fare questo? Cioè, prendere queste console e riprodurle oggi e dire, ok, cioè fare adesso una discovery con questa cosa? Secondo me no. Cioè, sarebbe pura follia pensarlo. Eppure, sembra che non farlo, non mettere una cosa del genere nello spock attuale sia un atto di tradimento. Quindi la mia polemica da questo punto di vista è che non possiamo prescindere da un immaginario visivo dell'oggi. Pensiamo per esempio ai computer. I computer di Star Trek sono degli enormi mini computer, degli enormi mainframe che stanno in enormi stanze. L'informatica personale ha cambiato tutto, abbiamo i tablet, abbiamo sistemi distribuiti, abbiamo il cloud, tante di quei paradigmi che possiamo solo immaginare che esisteranno in un ventitresimo secolo, possiamo solo estrapolare un ventitresimo secolo, se lo pensiamo oggi, prendendo questi paradigmi. Non possiamo scrivere oggi o narrare fantascienza oggi e raccontare ancora di Univac, ancora di il mega computer del 2300 che magari pensava il buon dottore o Einstein o altri scrittori. Autovolanti del 2019, no? Voi adesso, questo noi ci aspettavamo oggi questo. Purtroppo non ho confronti, cioè posso solamente dire, ok, porca miseria, questo invece è stato tradito, questo immaginario, ma è anche vero che nel 1980 era possibile immaginare questo mondo, questo universo. Questa è un'estrapolazione di una società che già in parte esisteva, perché grattacieli, questi spazi, ed è stata pensata come estrapolazione. Il discorso mio è un po' frammentario perché, ripeto, non l'ho preparato, sono riflessioni a braccio che voglio condividere. Altra considerazione, abbiamo per esempio qui l'esempio di come siamo andati sulla Luna, parlavo appunto di astronavi, ma a mo' di esempio, questa astronave appunto era quello che nel 69 ha portato l'uomo sulla Luna. Noi nel 1974 non potevano non immaginare che saremmo andati sulla Luna nel 99 con questo coso, che effettivamente è molto parente di quello. Quindi è qui un elemento chiave. Chi ha pensato quel futuro in quel momento ha raccontato, ha cercato di raccontarlo attingendo al proprio visivo. Ed ecco perché oggi dobbiamo farlo con altro. Adesso io non so in questo momento se facessimo un remake di Spazio 1999, sarebbe obbligatorio ripensare le aquile. Sarebbe follia, secondo me, fare le stesse aquile, le stesse Eagle, perché non avrebbe senso. Il simpaticissimo John Colicos, che era Kor negli episodi di Klingon. Ora, questo cos'è? Il pericolo cinese, no? È il pericolo, in parte un mongolo, in parte rappresentava la Russia. Negli anni 60 questo era il diverso, questo era l'alieno, questo è invece quello in Enterprise, già ci sono dei cambiamenti. Ecco, i Klingon sono diventati questo negli anni 70. Questo è Mark Leonard, che faceva Sarek nella serie classica, che ha fatto il primo Klingon del film Star Trek. Nel 78 c'erano i soldi, le potenzialità, e c'era l'idea dell'alieno, ancora un'idea più spinta di alieno. Non si poteva accettare, non si poteva andare al cinema guardando queste cose. Cioè, Non riesco a immaginarmi nel 78, dopo aver visto Star Wars, aver visto i trucchi che c'erano, accettare quest'idea di prendere delle persone pittate di nero e farle diventare dei Klingon. Voglio dire, queste erano imbarazzanti, viste adesso sono imbarazzanti, però è pur vero che nel 66 questo erano i Klingon, e probabilmente qualcuno si strizzava, cioè qualcuno comunque vedeva il pericolo, quindi vedeva esattamente quel treno in corsa che nell'895 hanno visto i primi spettatori, mutatis mutandis, vedeva comunque qualcosa di... ora siamo a questo, addirittura andiamo oltre, ma qui cosa c'è? Qui c'è stato Alien, qui ci sono stati altri 25-30 anni di concettualizzazione, di immaginario che si sono accumulati. Qui c'è anche, qui c'è anche un po' di, potrei dire, di pericolo islamico probabilmente, non so cos'altro, però è pur vero che c'è una diversa concettualizzazione del nemico. Lo stesso Kor rappresentato in epoche differenti è stato cambiato. Questo è lo stesso personaggio come è apparso in Star Trek originale e Next Generation. Questo è un Klingon più attuale. Ecco, quindi la metamorfosi completa, cioè il passaggio, sono la stessa cosa, sono lo stesso concetto, sono lo stesso messaggio comunicativo, ma espresso con metodi differenti. Sarebbe oltremodo per me ridicolo pensare che per ragioni di coerenza interna si debba rimanere fermi alla prima immagine. Questo non è un Klingon, questo è il Klingon di J.J. Abrams, quindi questo è il signor Worf. Ne ho scelti un bel po' per dare un esempio. Ci ho scritto un articolo su questa cosa che ha vinto il Premio Italia, ma... Perché? Perché mi sono intimamente convinto che bisogna... Cosa? Perché ho vinto? Perché ha vinto? Beh, probabilmente sì, ma devo anche ringraziare l'artista che mi ha ispirato in questo, perché secondo me alla fine dobbiamo sempre ricordarci l'insegnamento di Magritte, cioè questa non è una pipa, perché questa non è una rappresentazione di una pipa, questo quadro è un quadro che ha rotto questo rapporto tra significato dell'oggetto e rappresentazione. Questo quadro è stato esaminato, c'è un saggio bellissimo che esamina tutta questa produzione, ma è questo il significato anche della narrazione visiva, ricordarsi la differenza profonda tra rappresentazione è oggetto. Non posso prendere questa pipa e fumarla, però posso accettare l'idea che questa sia una rappresentazione. Se la chiamo pipa, perché attuo quel meccanismo narrativo, alla fine quel patto di incredulità per cui accetto che questa sia, che questo sia il racconto di una pipa. Per me è la stessa cosa che avviene con la rappresentazione visiva della fantascienza, con i Klingon, con l'universo di Star Trek, con il mondo. Non posso concepirla oggi, posso vedere una cosa degli anni 60 e contestualizzarla. Posso accettare che queste due Los Angeles, una è quella del 31 dicembre, questa immagine è un meme di Facebook che dice adesso la vogliamo così. No? Qualcuno dice cavolo, in realtà c'è ancora tempo, perché questa immagine è del novembre, perché mi pare che Blade Runner sia inventata a novembre, quindi chissà, andiamo lì, andiamo a costruire la torre di Tyler e andiamo a costruirla. E ragioniamo su questo, qual è l'estrapolazione che è stata effettuata? Si immaginava un imbruttimento, un peggioramento di quest'area metropolitana. Si è fatto un lavoro di estrapolazione basandosi sull'oggi. Oggi che cosa rappresenteremo di questa Los Angeles? Io immagino un racconto ambientato nel 2039 in cui Los Angeles sia, per esempio, circondata da campi di ispanici fuggiti dal Messico e di incendi devastanti che la circondano dovuti al riscaldamento globale, per esempio. Ora la estrapoleremo così, è la stessa Los Angeles, e non possiamo noi pensare di, per esempio, anche ricostruirla alla stessa maniera. Però il discorso era più pertinente probabilmente allegato al mondo trecchiano, proprio per questa differenza. Questo è un altro esempio, per esempio, di estrapolazione. Questo è il pod di Cousteau. Queste sono le capsule di 2001, vabbè, questa è la console. Alla fine, nel 69, l'esperienza qual era? Il batiscafo. Quindi pensare una capsula operativa, il modello del batiscafo è quello, cioè hai quell'oggi, lo porti verso il futuro e ottieni un... Quindi anche qui trovi una conferma empirica di una teoria, cioè che non prescindi, immagini il futuro quanto vuoi, ma non riesci a prescindere dal tuo presente. Questo è il Buran. Il misconosciuto shuttle russo che giace, insomma, queste sono le immagini di come immaginavano gli space shuttle, e queste come immaginavano in 2001 lo space shuttle. L'esperienza era quella, in quel momento Kubrick stava estrapolando qualcosa che era in progettazione, ha avuto consulenza della NASA, perché voglio dire, lo shuttle è andato in esercizio nei primi anni 80, verso metà degli anni 80, ma ha avuto una gestazione, 84, 86 mi pare il primo shuttle, forse 82, ero a Roma, quindi... Ok, appunto, ricordavo questi anni, sì. Esatto, quindi era questa l'estrapolazione del 2001. L'estrapolazione era che poi vuoi dire, non siamo ancora lontani, perché questi sono ancora tutto sommato più o meno un aereo di linea attuale. Cioè, non è che... Quello sicuramente, infatti è un motivo per cui l'estrapolazione di Blade Runner è ancora all'Atari, che ho tante, ma lì c'è poco da fare. Cioè. Quindi la considerazione, questo è invece il caso opposto, è un caso paradossale in cui è il futuro che è stato disegnato su immagine del presente, cioè del passato, perché questo appunto è lo StarTAC, ma invece sappiamo benissimo che questo non è stato concepito appunto per, cioè non hanno anticipato loro, sono stati in omaggio al comunicatore di Star Trek, che questo è l'unico caso in cui l'estrapolazione, l'invenzione ci è tornata indietro in un presente che adesso è passato, perché tempio. Esatto, il pad di TNG è diventato l'iPad. Quindi, insomma, le tute di 2001 siamo andati lontani dalle tute di Spazio 1999, non siamo andati lontani dalle tute della NASA che hanno portato l'uomo sulla Luna. Quindi la mia riflessione, diciamo, tutto quello che era questo argomento era questo: la costruzione fantascientifica, la formulazione di un futuro, di un presente, cioè, non può appunto prescindere dal presente. La costruzione dei mondi racconta dei mondi futuri, racconta alla fine un po' dei mondi di oggi. Domande su questi argomenti che butto nel piatto. Mi piacerebbe a questo punto un confronto su, per esempio, sulla legittimità di queste scelte, delle scelte attuali di tradire il visivo pass del passato. Ma guarda, il problema è che non puoi prescindere dal fatto che c'erano, no? C'erano perché quella linea. Allora, io, guarda, questo gioco è carino, no? Perché io ho visto due cose interessanti in Discovery che mi hanno colpito e che ho visto come una sorta di sfida al fandom. Ecco, qualcuno si è lamentato perché Spike non ha queste divise, no? Perché non è esattamente questa. Ed è questa. Ora, due cose mi hanno colpito della puntata in cui Pike è esordito in Discovery. La prima, appunto, era che si è presentato con queste divise, poi ha accettato di cambiarla perché ha detto: no, voi non avete ancora le nuove divise. Perché, appunto, quindi Discovery in realtà. L'idea che questa divisa fosse quella, ma fosse leggermente diversa, è dire: ok, noi in questo momento abbiamo scelto di prenderci la nostra responsabilità e di dire: se l'avessimo pensata oggi sarebbe così. È la stessa cosa. Queste due cose rappresentano, queste due immagini rappresentano lo stesso personaggio. Accettata l'idea che se nel 63 avessero potuto farlo così, sarebbe stato così. La seconda cosa, e quella è stata la sfida maggiore ai tracker, è stata di prendere i classici tre colori: giallo, blu e rosso. Mandarli in missione, fare una battutina, si infili la tutina rossa e non fare morire la tutina rossa. Esatto. Questo per me è stato il momento in cui hanno detto: signori miei, non rompeteci le scatole, signori fan, lasciate perdere, non fate polemiche, fatevi una vita, perché noi abbiamo deciso che adesso questo è il canone. E cavolo, ci sta anche che non muoia per forza la tutina rossa. Moriranno tutine blu, tutine dorate, moriranno altro. E accettate l'idea che non sarà, che i bei tempi sono passati, che Roddenberry mischino è morto e che bisogna accettare quest'idea. Cioè, è questo il messaggio più o meno velato che hanno dato a tutti. Vedi, questo previously è perfettamente coerente. Questo è quello che è successo prima, all'epoca era in bianco e nero, questo è la stessa persona. Io accetto quest'idea, non me ne frega niente il fatto che. Allora a quel punto dovevano prendere, non so se è ancora vivo questo attore, cos'è meglio, per esempio, riprendere questo attore e fare un'azione digitale? Non, sarebbe stato un po' pesante. Lo puoi fare con Samuel Jackson in Captain Marvel perché non è così anziano Samuel Jackson, non lo puoi fare con una persona che avrà 80 anni o 90 adesso. E poi Pischino, appunto, poi tra l'altro lui è morto, quindi lo potresti fare. Puoi prendere William Shatner che è ancora vivo e ringiovanisci digitalmente, lo infili in un episodio di Discovery. sarebbe una gran cazzata. Probabilmente prenderanno, semmai troveranno, perché Kirk lì è, lì Kirk è da qualche parte, quindi può anche darsi che spunterà fuori. Però è cambiato, quindi lo vedremo diverso, non sarà lo stesso Kirk. Quindi la lezione è sempre quella. Fatevi una ragione, le rappresentazioni, i modi in cui pensiamo e organizziamo, diciamo, concepiamo il 2200 e qualche cosa è cambiata in questi 30 anni, e se qualcuno tra 30 anni lo rifarà, probabilmente ci metterà la questione degli ologrammi. Pike è un conservatore che non ama gli ologrammi. Adesso io posso immaginarmi in questo momento un episodio di Star Trek o di TNG in cui gli ologrammi c'erano, ma hanno deciso a un certo punto di levarli per questioni di consumo energetico o semplicemente perché non erano necessari, magari perché Pike si era rotto le scatole o qualcosa del genere, e sono rimasti nel punto ologrammi. Quindi non è una scelta incoerente il fatto che è semplicemente che se lo concepisco oggi devo pensare al meglio possibile il futuro. Se io realizzo una produzione sci-fi, perché questa è Star Trek, devo realmente pensare al meglio del concetto visivo. Non posso immaginare un futuro retro, se no faccio steampunk. A quel punto faccio altre cose. Cerco sempre di stimolare un dibattito, pochi, perché ripeto, io non mi sono preparato la lezione a memoria, l'ho proprio veramente ragionata così, detto scarico un po' di immagine e ci ragiono. Non lo so, per esempio, volevo vedere cosa ha fatto, ho parlato di Magritte, il ponte, forse ecco, questo esempio è interessante, per esempio, ecco, più è la distanza, immagini, mi dispiace che l'immagine sia piccola. Questa è Times Square, il capodanno del 1999. No, questo è recente perché ci sono i telefonini. Appunto, ci sono i telefonini. Strange Days è un film del 95, quindi insomma non è che è andato molto lontano da quello che è il capodanno del 2000 per come è realmente stato. Questa è la dimostrazione che se la distanza, la dimostrazione, questo è un esempio di una distanza relativamente breve e quindi di una rappresentazione visiva che non ha osato, perché nel momento in cui tu ti muovi sul futuro immediato in fantascienza corri rischi gravissimi. Io ho portato questo esempio visivo, ma vi potrei portare l'esempio di romanzi di Charles Stross che recentemente ha fatto un romanzo mettendo quel poco avanti al resto di sistema, quel poco avanti nel futuro, per cui alcune cose sono in realtà, alcuni paradigmi informatici sono addirittura superati adesso rispetto a quando lui ha scritto il romanzo, e addirittura voleva scrivere un seguito in cui immaginava uno scenario geopolitico che la Brexit gli ha spazzato via. Per esempio, pensate a tutti quei romanzi di fantascienza anni 50-60 che immaginavano i razzi sovietici, appunto Solaris, che so, l'Unione Sovietica nello spazio. Non c'è più l'Unione Sovietica nello spazio, quindi la storia, appunto, l'Unione Sovietica ha cambiato, cioè l'estrapolazione in quel caso. Ma qui non si tratta di dire la cosa ha cannato o meno la fantascienza, qui si tratta semplicemente di ragionare sul fatto che si pensa sempre, si costruisce sempre basandosi su oggi. L'ho detto, l'ho ripetuto, ho dato esempi, quindi la costruzione della fantascienza non riesce a prescindere, perché alla fine, cioè, se il primo scrittore di fantascienza che disegnerà un futuro il più possibile attendibile, probabilmente sarà quello che ha inventato la macchina del tempo ed è tornato per vendere i suoi romanzi i romanzi realistici come romanzi di fantascienza. Immagino un furbacchione che fa un po' di foto del futuro e poi dice: ho fatto un film meraviglioso, effetti speciali fighi, sembra vero, giustamente. Quindi è questo l'unico rappresentazione dettagliata e coerente che posso immaginare. Metropolis. Metropolis è un'area elica, cioè Metropolis sì, c'era la grande città, c'era la profetizzazione di quelle, ma voglio dire, già New York era Metropolis più o meno, cioè già in nuce New York era già Metropolis, quindi è stato semplicemente lì l'aggiunta di quegli elementi visivi che hanno portato appunto alla, però elementi attenti a oggi, cioè al momento, non... Come l'altra parte, per esempio, questo è un altro esempio, cioè l'UFO Fighter sono andati lontani, non potevano immaginare diversamente, perché perché questo era l'81, questo era l'81 per loro, quindi non si sono allontanati, l'operazione di estrapolazione non poteva essere portata all'eccesso, perché sì, era poco distante questo futuro. L'unica cosa che però hanno diciamo, per fortuna ci siamo salvati, credo. Per fortuna ci siamo salvati da questo, ecco. Immaginate il 99 con queste zampe, cioè, non lo so, cioè, o con questi tacchi, cioè, insomma, però dico, per fortuna... Esatto, addirittura c'era quella tastiera, io adesso vorrei capire Cano cosa scrivesse, perché una tastiera senza numeri, tasti o niente, tasti a caso, io per anni ho pensato che bastasse premere tasti a caso o per programmare, o non è anche in parte vero, ma la cosa comica è che purtroppo... ma la cosa comica è che succede ancora oggi alla fine, perché se guardate un film... in cui ci sono due hacker, adesso vedete che non usano il mouse e cominciano a fare tutto tu, vedi modelli 3D che appaiono, no? E però c'è sempre questa tastiera sulla tastiera, quindi quell'imprinting è rimasto. Ora le tastiere hanno le loro serigrafie e tutto, però continuano nella rappresentazione trice di questo. E qui abbiamo appunto zampe d'elefante, gli schermi erano in bianco e nero, e addirittura il Red Alert era meraviglioso, era uno schermo che qualcuno passava, metteva una decalcomania con la scritta Red Alert e lo schermo diventava rosso sotto. Immaginate, ogni allarme rosso, c'era questo omino che passava di lì. Cioè, delle cose, però poi dico, questo lo accettavamo, cioè il concetto è che noi spettatori accettavamo l'idea che questa fosse una rappresentazione, e ora un remake di Spazio 1999 nessuno l'ha ancora usato, ma io apprezzerei che chi lo facesse, se mai lo facesse esattamente come è stato fatto Discovery, cioè prendendo, accartocciando tutto quello che era l'immaginario visivo degli anni 70 in questo caso, e dicendo, signori miei, facciamo un'altra cosa, oggi non possiamo immaginarlo diversamente, è l'unica strada possibile dal mio punto di vista, con buona pace del, magari il fandom di Spazio 1999 non sarà così agguerrito, spero, vediamo che ci sono. Lì. E quello era un cerca persone più o meno rimaneggiato all'epoca, cioè, loro anche lì l'estrapolazione parte dal principio che stiamo parlando di 20 anni nel futuro, quindi quel poco di più di rispetto al futuro. Ma la cosa però paradossale è che, come vedete, questi sono 20 anni nel futuro, ma Star Trek è ammettono 300 anni dopo, e non è molto lontano dagli anni 60, non siamo molto lontani dai sommergibili degli anni 60 o dagli ambientazioni militari degli anni 60, avevano gli stivaletti, cioè comunque rimane il problema che non ti stacchi facilmente dalla rappresentazione, e non è solo questione di soldi, è proprio una questione di estrapolazione basata sugli elementi che hai. Siamo sempre, non lo so, e manca... Questo però è chiaro che la pagina letteraria vince da questo punto di vista, probabilmente perché riusciamo ad essere coerenti con una rappresentazione. Cioè, leggendo le pagine di un romanzo, un prequel di Dune potrebbe essere, per quanto orribile come romanzo, lo rappresenteremmo esattamente come, con la stessa immagine mentale con cui ci siamo costruiti il Dune, mentre adesso il film Dune sarà sicuramente visivamente molto, molto diverso. È un film che, per esempio, riprendesse, che so, un film degli anni Ottanta, una dicotomia del genere è stata con Star Wars, però lì non è un futuro, lì ci sono altri problemi, lì era un mondo diverso che è cambiato da una trilogia all'altra. Lì c'è stato per esempio un tentativo di rompere lo schema e il raccordo alla fine è avvenuto col terzo film. Nel terzo film della trilogia degli episodi 1, 2 e 3, improvvisamente quel mondo colorato, barocco, pieno di regge fantasmagoriche, di giardini e di rappresentazioni quindi colorate, è diventato il mondo grigio dell'impero. Lì c'è stato questo tentativo di quel mondo fantasioso è morto, l'impero è arrivato e nell'ultima scena si vede una carrellata proprio che mostra il grigiore che si collega allo Star Wars del 70. Questa cosa addirittura anche in Rogue One è ancora più evidente. Il mondo, diciamo, che abbiamo visto di Rogue One, confluisce proprio nella scena finale, nella scena finale di Star Wars, anche lì da un mondo quasi steampunk, quasi appunto polveroso, grigio, rugginoso, diventa anche lì il mondo dell'impero pulito, sistemato, perché negli anni 70 lo immaginavano anche gli stessi ribelli erano pulitini rispetto ai ribelli, diciamo, concepiti adesso, concepiti, eppure stiamo parlando dello stesso periodo storico. Quindi lì c'è stato un tentativo di conciliazione tra, non so quanto è riuscito, però il film è riuscito. La cosa appunto comica era gli alieni hanno costruito il futuro basandosi sulla sua rappresentazione, cioè gli alieni hanno costruito la tecnologia, che è però una tecnologia che funzionava, perché poi queste cose, quindi qui, beh, qui c'era un gioco, questo è un gioco metanarrativo, là c'è proprio giocare con i piani, perché poi la finzione diventa realtà e diventa, da un film che parla di fandom e di quattro poveri disgraziati che campano andando alle convention, diventa una vera space opera, con un twist che sorprende, diventa appunto un film che è classificabile invece come fantasy. Non come, quello è un mirabile esempio. Fantasia, vabbè. Di fantasia narrativa in questo caso, perché poi vabbè, la fantasia visiva è veramente la parodia di Star Trek. L'operazione, per dire, quando qualcuno adesso parla di The Orville e lo confronta con Discovery e dice che Discovery è più Star Trek cioè appunto che Orville è più Discovery di Star Trek, allora a quel caso io dico no. No, per il semplice motivo che intanto perché quello appunto ha il marchio e quindi quelli sono i detentori dei diritti, io parlo commercialmente, qualcuno mi ha accusato di essere un po' terra terra, forse Però io sono così, io vado anche agli aspetti pratici delle cose. Però è anche vero un fatto che in realtà l'operazione Orville è un'operazione volutamente retro, cioè non è un'estrapolazione di un altro futuro, non è una space opera concepita oggi, non è, per dirti, The Expanse o Battlestar Galactica, che sono la space opera, anche quello è un remake, quindi lasciamo perdere il ragionamento. Non è una space opera in cui sono messi a tavolino e dire immaginiamocela oggi una nuova space opera, no, è un omaggio voluto, dichiarato ed esplicito a quello Star Trek, a quel mondo, quindi è una buona fanfiction di quella, diciamo, di quella visione del futuro, di quel, che tra l'altro poi tradisce abbastanza bene, perché voglio dire, si drogano, bevono, voglio dire, non ci sono protocolli tra, di socializzazione tra ufficiali e sottoposti, potrebbero, cioè non è opportuno, però allo stesso tempo lo fanno, si danno appuntamenti, quindi diciamo da questo punto di vista non è solo perché è una parodia, è un mondo diverso. The Orville improvvisamente fa uno scarto simile a quello di Galaxy Quest, cioè dal momento in cui inizialmente diventa una parodia, però piano piano costruisce il suo mondo narrativo. E quindi un mondo narrativo coerente con le sue premesse iniziali, un mondo narrativo in cui non esiste il teletrasporto per ragioni di anche di accuse di plagio, ma che allo stesso tempo fa scaturire occasioni di narrazione da questa diversità. Quindi da questo punto di vista The Orville non è, diciamo, il vero Star Trek, è un'altra space opera a questo punto. Dalla parodia di Star Trek, quindi da un volutamente falso, diventa un'altra parodia, è un'altra cosa ancora, probabilmente una space opera forse più vicina a come potremmo pensarle altre. Forse è proprio invece rimane nella parodia, secondo me, la differenza non è un universo narrativo, là proprio, vabbè, là è caciara, cioè, dai, lì è proprio ma là giustamente lì, secondo me appunto i trailer iniziali di Orville puntavano molto sul buttarla in caciara, cioè sul fatto che essendo Seth MacFarlane c'era questa convinzione che fosse un po' come avete visto la trilogia di Blue Harvest, no? Quella dei Griffin nello spazio, praticamente rifanno la trilogia di Star Wars. Beh, quella è la vera caciara, mentre The Orville è diventata una costruzione un po' più raffinata e continuerà a omaggiare la Next Generation in una maniera molto smaccata, perché l'attacco dei Borg l'abbiamo appena rivisto, cioè, la faccenda su chi anche lì non ho preso l'elemento di confronto, non l'ho usato per confrontare, il riferimento non c'è. Però già qua in questa convention stesso qualcuno ha osservato i paragoni, quando abbiamo visto la sigla di The Orville, cioè ci sono viste queste cose. Mi pare davvero. Sì, ho passato questo, non ho un'immagine dell'arredamento, ho passato la Discovery. Sì. Sì, guardate qua ci sono le modanature in pelle. Ad un'astronave con la modanatura in pelle, però. Sì. Ma questo, però dico. Esatto, c'è il telefono rosso che si. C'è il telefono a cornetta che si. Quindi vabbè, possiamo prenderci questi 8 minuti per defaticarci dal. Quindi vi ringrazio per aver assistito alle mie elucubrazioni sparse.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.